Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è giovedì 27 giugno, sono le 8:46, siamo un po' in ritardo. Questa mattina però siamo in collegamento con Matteo Brandi. Ciao Matteo.
Ciao Riccardo, buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
E Matteo Gracis, dopo un bel po' di tempo. Ciao Matteo, grazie di essere qui con noi.
Ciao Riccardo, ciao Matteo e buongiorno a tutti i leoni e le leonesse. Sono contento anch'io di essere di nuovo qui con voi.
Bene, oggi abbiamo iniziato in ritardo, ovviamente per colpa mia, perché è sempre colpa mia quando succedono queste cose. Perché sai perché, Matteo? Perché stamattina non ho ascoltato il gallo. Io ho un gallo che alle 7:05 inizia a venire vicino a me, mi comincia a provare a svegliarmi, dico no, aspetto il telefono, mi dice il telefono, non si stava caricando bene, quindi mi sono stato un po' in ritardo. Però facendo così siamo riusciti anche a iniziare subito con Matteo Gracis, che si sarebbe collegato più tardi. Quindi scusatemi, però c'è anche da dire che ieri sera ad Azzano Decimo è stato davvero un grandissimo successo, l'ennesima sala piena. Io non so cosa dire per ringraziarvi per tutto l'affetto, per il calore e per vedere che insomma c'è un seguito a queste trasmissioni, perché io vedo veramente le persone che stanno cambiando direzione. Qui abbiamo intitolato questa puntata Il futuro della resistenza, perché tanti ci chiedono cosa sta per accadere, ragazzi. Non vediamo più grossi movimenti politici, c'è un po' di calma piatta, non lo so. Matteo Brandi, poi Matteo Gracis e poi passiamo alle notizie.
Allora, intanto saluto Matteo Gracis, è un po' di tempo che non ci vedevamo, mi fa piacere insomma interloquire con lui. Allora, che sta succedendo? Beh, in realtà un po' di rumori di cantiere si sentono. Il fatto è che sono rumori non altissimi, però ci sono. E il discorso è che bisogna avere pazienza, Riccardo, perché certo uno vorrebbe avere le cose tutte subito, è normale. Però diciamo gli ultimi anni ci hanno insegnato come fare le cose di fretta purtroppo non porti lontano. Però è vero che tanta gente, ecco, si sta risvegliando tra virgolette, ovvero stanno mettendo in discussione alcune certezze che ci sono state propinate soprattutto dai grandi media. Questo è un bel passo in avanti, non possiamo negarlo, però c'è ancora tanto da fare, soprattutto se parliamo di politica. C'è tanto da fare, tanto da fare. Diciamo che i passi individuali in molti li stanno facendo, passi che stanno portando magari, ecco, appunto a mettere in discussione quei dogmi che ci sono stati costruiti attorno e dentro le nostre menti. Che poi questo si trasformi in un movimento, in un programma, in una visione completa, e quello purtroppo è un lavoro che richiederà del tempo, però tutto il tempo che dedicheremo a questo lavoro non sarà mai sprecato. Io vorrei che questo passasse come messaggio. Cioè, le cose o si fanno per bene e si fanno affinché durino nel tempo, o è meglio non farle. Guardiamo le meraviglie costruite nel passato. Ci mettevano molto di più rispetto a quanto ci mettiamo noi oggi, ma sono meraviglie che stanno in piedi, che sfidano il tempo, che sfidano le intemperie, che sfidano anche il cambiare delle epoche. Ecco, quello che dobbiamo fare noi è questo, costruire qualcosa che stia in piedi a prescindere anche da quello che succede fuori. Questa è la grande sfida. È anche vero, però, ripeto, che tanti singolarmente dei passi in avanti li stanno facendo. Quindi prendiamo il buono di questo momento e ricordiamoci che tanti mattoncini, affinché costruiscano un muro o una costruzione, hanno bisogno di un progetto. Quello va costruito.
Matteo, Gracis, tu che giri tanto per l'Italia, quindi sei sempre in varie città, qual è il polso della situazione che stai rilevando all'interno della nostra area?
Ma la situazione, secondo me, è una situazione che facciamo anche fatica noi a notare o percepire, nel senso che ci sottovalutiamo un po', questo è anche il gioco che fanno i media nei nostri confronti, però siamo molti di più di quelli che pensiamo di essere. Probabilmente anche l'ultima tornata elettorale ha dato un po', no, il polso della situazione, nel senso che ci ha mostrato che più del 50% dei diritti al voto non sono andati a votare, e all'interno di quei 50% probabilmente sono molti di noi anche. Ma io sono d'accordo comunque con quello che dice, che stava dicendo poco fa Brandi, sulla questione della pazienza. Io credo che in un momento così complesso e anche confuso, perché dal punto di vista di geopolitica internazionale sta succedendo di tutto, c'è un rimescolamento di poteri incredibile come non c'è mai stato, a breve ci saranno le elezioni americane che anche lì vedremo quello che succede, ma potrebbero cambiare le sorti dell'Europa e non solo. E quindi in mezzo a tutto questo ci si sente un po' piccoli, no? Impotenti. In realtà la parola pazienza, che ha citato poco fa Brandi, è importantissima. E la pazienza, quella che secondo me a cui lui si riferisce e quella a cui mi riferisco anch'io, non è la vigile attesa. Cioè non è il starsene fermi ad osservare in attesa che qualcun altro decida per noi. No, è quella di stare tranquilli, mantenere un po' di lucidità, equilibrio, e contemporaneamente coltivare, ecco, seminare qualcosa che poi col tempo crescerà. Io da tempo che lo dico, oltre alla pazienza ci vuole tantissima determinazione e lungimiranza per costruire quella che sarà la resistenza del futuro. Ci metteremo probabilmente 10 o 20 anni, ma non ci sono alternative. Questo processo però è già iniziato e torno alla domanda che mi hai fatto, Riccardo. È evidente, ieri sera, no? L'hai visto tu, ma anche tu fai spesso degli eventi, hai citato l'evento di ieri sera, eravate anche ieri sera tantissimi, sale piene, ma anch'io ovunque vado trovo sale piene. E sono persone magari diverse, non sono le stesse. Allora, quelle sale piene si fa fatica poi a, come si può dire, metterle tutte insieme, coordinarle. Questa è cosa, infatti è una sfida che abbiamo per il futuro, fare rete, riuscire, no, a metterci insieme nonostante magari punti di vista diversi. Quindi ecco, la parola pazienza mi piace molto ed è una pazienza attiva, però non è una pazienza passiva.
Passiamo a Julian Assange, Matteo, Gracis. Ti mostro questo articolo, finalmente è atterrato in Australia. Come mai l'hanno liberato, secondo te?
Bah, allora, direi che sarebbe abbastanza ingenuo non prendere in considerazione anche qui la questione delle elezioni americane, nel senso che io è da mesi che lo dico, già da quando mesi fa appunto Biden per la prima volta aveva aperto la possibilità di graziare Assange, subito qualcuno giustamente ha detto e ha pensato, ma non è che magari qualche analista politico ha suggerito a Biden di andare in questa direzione in maniera tale da recuperare qualche punto di svantaggio nei sondaggi contro Trump? Molto probabilmente sì, molto probabilmente sì. Cioè, chi se ne frega però? Cioè, nel senso che io, guarda, oggi è la prima volta che faccio un'analisi post liberazione di Assange, perché in queste 48 ore, da quando ho avuto notizia che Assange è stato liberato, ho semplicemente festeggiato. Un mese fa ero a Milano, dietro Piazza del Duomo, con un manipolo di attivisti, con il comitato Free Assange, eccetera, un mese fa, e nessuno di noi avrebbe neanche lontanamente immaginato, sperato in un epilogo del genere e così veloce, no? Perché, ok, sono passati tanti anni da quando lui è stato incarcerato, però comunque nel giro di pochissimo tempo poi, dal giorno alla notte, paf, è uscito. Chiaro che dietro ci sono tutta una serie di giochi geopolitici, ma in qualsiasi cosa che succede nel mondo ci sono dietro delle cose. Detto questo, tiriamo un sospiro di sollievo, perché se non altro Assange è libero, se non altro quello, ecco. In tutto questo vorrei aprire una piccola parentesi. Restiamo un attimo lucidi, perché guardate che qua c'è gente che sta perdendo un po' il senno della ragione. Io ne sto leggendo di tutti i colori, e quello non è Assange, ma è un sosia. Ho letto addirittura quello non è Assange, è un robot. È stato ucciso mesi fa e l'hanno sostituito. Ha messo su dei chili, quindi vuol dire che c'è qualcosa di strano. Qualcun altro che scrive Assange è un gatekeepers, è un eroe costruito dai poteri forti. Ragazzi miei, per piacere, rimaniamo un attimo. Allora, io, sapete, sono un estimatore del beneficio del dubbio. È da anni, no, che parlo di pensiero critico, di beneficio del dubbio, del non prendere mai nulla come oro colato, tantomeno le cose calate dall'alto. Però, da fare questo esercizio importantissimo, a vedere cospirazioni e complotti ovunque, ne passa. Prima di tutto, prima anche del pensiero critico e del beneficio del dubbio, bisogna mantenere un po' di buon senso, un po' di lucidità, altrimenti tutto il resto va a farsi friggere. Julian Assange è un eroe, non assolutamente costruito dai poteri forti, è stato perseguitato dai poteri forti. Adesso vediamo quello che succederà. Se lui vorrà tornare a fare il suo lavoro, ne saremo contentissimi. Se invece vorrà ritirarsi a fare quello che vorrà, vorrà andare in pensione, andrà bene lo stesso, perché lui ha già dato. Detto questo, è ancora in pericolo, perché di sì, perché sappiamo che gli Stati Uniti d'America non sono dei benefattori dell'umanità, e nel momento in cui tu fai un accordo non è che sono particolarmente cristallini o di cui ci si può fidare, però insomma Assange non è uno sprovveduto. Credo che se ha fatto questa scelta, ha firmato quella sorta di ammissione, insomma era probabilmente l'unica possibilità che aveva, e quindi va bene così. Chiaramente bisogna continuare a combattere per un'informazione migliore, più libera, eccetera, eccetera. E quindi ecco, questo è un po' tutto il discorso riguardo a Assange. Ci sarebbero tante cose a dire. Fino adesso io l'unica cosa che poi ho scritto è che quando ho visto le immagini che lui firmava questo accordo e alcune sue fotografie dall'aereo, eccetera, eccetera, sono stato contentissimo di vedere un uomo ancora vivo e vegeto, che non era così scontato, perché dopo 5 anni di isolamento in una prigione 3x2 sfido chiunque a uscire con quella lucidità che mi sembra abbia dimostrato nelle prime immagini. Quindi va bene così, e andiamo avanti chiaramente a combattere tutte le nefandezze che portano avanti non solo gli Stati Uniti d'America, ma qualsiasi regime e qualsiasi impero che ancora oggi c'è nel mondo.
Matteo Brandi, però,
allora,
la missione di Assange in realtà è come se avessero sdoganato il diritto alla verità, nel senso che potrebbe ritorgersi contro di noi.
Allora, io sono d'accordo con Gracis quando dice appunto che Assange è un eroe. Assange ha fatto da solo quello che tutti i giornalisti italiani moltiplicati per 10 hanno fatto in tutta la loro vita. Ovviamente con, per fortuna, dei punti di luce, ce ne sono pochi, delle eccezioni, ma la stragrande maggioranza non farà quello che ha fatto Assange nemmeno se vivesse altre 90 vite, va bene? Quindi questo dobbiamo sempre ricordarlo. Assange ha messo la propria vita, la propria esistenza in pericolo, ne ha pagato le conseguenze, perché WikiLeaks ha messo a nudo delle realtà, delle verità di una gravità assoluta, e quindi uscirsene con "ma sì, forse lui ha sempre lavorato sotto sotto per", ecco, sono veramente dei discorsi che solitamente vengono fatti quando poi magari una persona esce di galera o comunque fuoriesce da una situazione di difficoltà, allora a quel punto non si può più parlare di martire. Ecco, secondo me questi sono discorsi che abbastanza squallidi, bisogna avere grande rispetto per Assange, non solo per quello che ha fatto, ma anche per quello che rappresenta, perché poi lui è diventato anche un punto di riferimento per tutti coloro che in questi anni hanno fatto controinformazione, per tutti coloro che hanno tenuto accesa la fiamma del pensiero critico. Anche questo è il valore di Assange, non solo le sue azioni, ma ciò che ha rappresentato in questi anni, e ripeto, lo ha pagato sulla sua pelle con anni di prigionia in cui non è stato certo trattato, insomma, con i guanti. Mettersi lì a dire "ma sì, forse ha preso qualche chilo in più, ma sembra un po' diverso", cioè sono veramente quelle cose che vengono chiamate a Marsiglia pippe mentali. Ecco, evitiamo di fare pippe mentali, cioè concentriamoci sulle cose più lucide. Ecco, prima diceva Gracis, rimaniamo concentrati su quello che bisogna fare. È una buona notizia il fatto che Assange sia stato liberato. Lo è di meno il fatto che sia stato fatto forse in questo momento, perché? Perché dobbiamo andare in guerra, Ricca. Dobbiamo andare in guerra, e quindi è giusto in qualche modo lucidare anche l'immagine di questo Occidente, che deve dare meno appiglio al nemico e permettergli di dire ma sotto sotto voi non siete la parte democratica e libera del mondo, e avrebbe anche ragione in questo caso. Quindi si sono liberati un po' di un peso mediatico che era la detenzione di Julian Assange. Io lo vedo anche un po' da questo punto di vista, perché non lo hanno fatto prima e perché proprio in questo momento. Poi l'ammissione di Assange non è un'ammissione di colpa, è semplicemente un modo per levarsi di torno l'aspetto meramente legale. Infatti lui non può tornare negli Stati Uniti d'America, a meno che non abbia un permesso, tant'è che è atterrato in Australia, non a Washington, questo dobbiamo ricordarlo. Quindi secondo me, Riccardo, è una buona notizia. Il fatto che sia accaduto adesso, secondo me, suggerisce il fatto che abbiano bisogno dall'altra parte di ripulirsi un po' l'immagine, ma tanto non ci riusciranno perché è sporca di fango e di tante altre, insomma, materie. E quindi io credo che dovremmo prendere la parte migliore di questa notizia. È libero un uomo che ha fatto tanto, ed è giusto che sia in libertà.
E le dichiarazioni di Mattarella invece? L'ennesime dichiarazione pro Europa, Matteo.
Sì, vabbè, è partito, no, il disco rotto, Unione Europea, Unione Europea, Unione Europea. Mattarella è letteralmente uno sponsor vivente, no, dell'Unione Europea, uno che se n'è uscito qualche giorno fa durante la festa della Repubblica parlando di sovranità europea, che è stato uno dei momenti più gravi in assoluto, e adesso che cosa fa? Va in soccorso di Giorgia Meloni. Perché? Perché la Meloni, ma guarda un po', ha scoperto che in Unione Europea l'Italia viene considerata come pezza da piedi, e soprattutto fanno in modo tale che anche le nuove maggioranze, in questo caso liberali, popolari e socialisti, tengano in piedi la baracca senza permettere a forze non antieuropeiste ma leggermente euroscettiche, perché questo sono i conservatori, perché questa è la Le Pen, perché questa è la Meloni, leggermente euroscettiche, leggermente, proprio hanno dei punti un po' che divergono, ma leggermente, anche queste forze comunque non devono avere la loro voce in capitolo. Ecco, Giorgia Meloni lo sta scoprendo in questi giorni, in realtà l'ha sempre saputo, in realtà tanta gente deve smetterla di cadere dal pero. Perché? Perché dall'Unione Europea si esce, non la si cambia da dentro, se no tutte le volte fai questa figuraccia, tant'è che lo stesso Mattarella ti deve venire a dare una mano dicendo ma l'Italia, l'Unione Europea non può fare a meno dell'Italia, lo so, lo sanno tutti, lo sanno, non lo sanno solo gli italiani. Solo gli italiani sono convinti che l'Unione Europea possa fare benissimo a meno di noi, anzi, grazie alla sua magnanimità noi possiamo andare avanti, grazie ai soldi che ci dà Bruxelles, grazie alle possibilità che ogni volta ci regala, no, questa matrigna, no, questo meraviglioso straccio blu europeo. Ecco, solo gli italiani non lo sanno, tutti gli altri lo sanno che questo è uno sgabello con tre gambe, Italia, Francia e Germania. Se ne togli una, crolla lo sgabello, va bene? Quindi di fronte a questo dovresti capire quale potere tu abbia di contrattazione, e invece no, noi andiamo là dentro convinti che fare gli interessi altrui possa portare in qualche modo qualcosa al nostro mulino, e guarda caso, sorpresa, non funziona. Aggiungo, non ha mai funzionato.
Ma quanto fortunati siamo ad avere un presidente come Mattarella, Matteo?
Sì, no, dai, mi viene da sorridere perché... No, ma viene da sorridere perché quello che sta dicendo Brandi è estremamente scontato, no? Sembrano veramente cose che vi viene da dire, ma veramente siamo ancora qua a ripetere queste cose? Ma invece dobbiamo farlo, perché in realtà per moltissime persone in Italia queste cose non sono per nulla scontate. Allora bisogna ripeterle un po' a pappagallo, no? Siamo una colonia degli Stati Uniti d'America. Tutte le decisioni importanti vengono apprese a Washington e Bruxelles, dobbiamo eseguire gli ordini calati dall'alto, a Roma non si decide nulla di importante, tutti i partiti, anche se si dicevano sovranisti in Italia, stanno disattendendo qualsiasi promessa. Cioè, queste cose qua, no? Devono diventare dei mantra, perché è così? La cosa che mi lascia sempre un po' perplesso è che è incredibile come comunque milioni di persone ancora in Italia siano convinte che far parte di questa cosa che si chiama Unione Europea sia un beneficio. È veramente pazzesco. Cioè, che cosa deve succedere ancora per rendersi conto che è invece la nostra fine, no? Che cosa deve... Cioè, siamo in una situazione in cui 6 famiglie italiane su 10 faticano ad arrivare a fine mese. Siamo al 14° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia per la questione ucraina, il 14° pacchetto, evidentemente anche queste funzionicchiano come qualcos'altro del passato. E andiamo avanti, per la prima volta nella storia tra l'altro facciamo sanzioni che funzionano al contrario, a rimetterci siamo noi che le facciamo e non la Russia. Cioè, continuano a succedere queste cose, no? E niente, nonostante questo, tantissimi italiani continuano a credere nella versione calata dall'alto, che insomma l'Unione Europea è una grande famiglia, felice, che dobbiamo tenere in piedi, cui dobbiamo fare parte. Ecco, a parte questa cosa che mi lascia appunto sempre un po' perplesso, prendiamo per il culo i terrapiattisti o i bambini che scrivono la letteria a Babbo Natale, dovremmo iniziare a prendere per il culo gli italiani che ancora credono in queste bagianate, questa è la verità, perché basta, insomma, adesso svegliamoci un po' tutti quanti. Al di là di questo, ho sempre un po' un rimpianto, io giro non solo per l'Italia, ma giro anche un po' per il mondo, perché i viaggi, le avventure intorno al globo sono la mia più grande passione. E sapete qual è il rimpianto ogni volta? Che ogni volta vado in giro per il mondo e vedo posti fantastici e poi torno a casa, torno in Italia, mi mangio le mani perché penso, porca di quella puttana, passatemi il francesimo, scusate, siamo il paese più bello del mondo, sotto qualsiasi punto di vista, qualsiasi, naturalistico, culturale, storico, la migliore cucina del mondo, le donne più belle del mondo, ma qualsiasi cosa, abbiamo il mare più bello del mondo, le montagne più belle del mondo, potremmo vivere di turismo, enogastronomia, basta con le grandi opere inutili, i grandi eventi, tutte queste cose qua, niente da fare, e ogni volta ci troviamo a essere invece il fanalino di coda dell'Europa, dell'ONU, della NATO, dei grandi carrozzoni, quando dovremmo essere invece il faro, come siamo stati in passato. Cazzo, siamo il faro, andiamo dietro ai gringos, questa cosa qua mi manda fuori di testa, la gente, noi continuiamo a prendere in considerazione uno stato che non ha storia, non ha cultura, la rasa al suolo, la loro storia erano i nativi americani, li hanno fatti fuori tutti, no? E andiamo dietro a loro, dovremmo prenderli a calci nel sedere e dire, voi state lì buoni, quando abbiamo voglia di voi vi tiriamo fuori, noi a loro, non viceversa. Allora io sogno, e qua mi rifaccio al titolo di questa puntata, la nuova resistenza, sogno una nuova resistenza, una classe politica che so non arriverà domani, ma arriverà nel giro di 10-20 anni, arriverà, che rimetterà un po' le cose a posto, no? Rialzerà la voce, prenderà coraggio e dirà, noi siamo l'Italia, non abbiamo da ascoltare nessuno, dovete ascoltare voi noi, ok? E noi rimettiamo un po' le cose a posto, dobbiamo ripartire da lì. Infatti in questo apprezzo molto anche Brandi in alcune sue... a me piace molto Brandi perché è molto collegato anche alla storia, infatti vedete dietro ai libri, no, di Roma, di queste cose qua, la studia la storia Brandi, si vede che la studia, ma sapete perché secondo me è importante studiare la storia? Non tanto per quella che è stata, perché è stata, è il passato, ma perché la storia può essere molto utile nel mostrarci come sarà il futuro. Perché la storia è ciclica, si ripete sempre, dobbiamo ricordarcelo, si ripete sempre. E questa cosa qua ci deve soprattutto dare il segnale e ricordarci sempre che nel corso della storia i piani dei potenti non sono mai andati come volevano loro. Non sono mai andati a buon fine. Noi li sopravvalutiamo i potenti, pensiamo che hanno tutto sotto il controllo. Non è vero. Allora, c'è sempre stato nel corso della storia, c'è sempre stato un sassolino nell'ingranaggio che ha fatto saltare tutto. Mi piace pensare che quel sassolino nell'ingranaggio siamo noi. Questa nuova resistenza, composta da tante piccole voci, no? Da tante piccole persone, e quindi ecco, la vedo un po' così, e sono convinto che, no, evidentemente dopo un periodo buio che stiamo attraversando, tornerà ad esserci la luce, dipende solo da noi, continuiamo a fare il nostro. Scusate se ho divagato.
Ed ecco invece l'altra parte della medaglia, questo succede a Roma, questa è la resistenza invece che piace al sistema, follia femminista in piazza di Spagna. Cos'è accaduto ieri? Blitz contro i femminicidi a Roma di alcuni attivisti che hanno lanciato vernice rossa sulle scale di Trinità dei Monti in piazza di Spagna, macchiando i gradoni. Il tutto davanti a turisti e passanti che hanno ripreso la scena intorno alle 10 di ieri mattina a rivendicare l'azione, e non in favore all'ambiente come sembrava in un primo momento, è stato il movimento Bruciamo Tutto, che ha anche esposto uno striscione e gettato dei volantini con i nomi delle donne uccise dal femminicidio di Giulia Cecchettina fino ad oggi. Matteo, sei pronto?
Sì, guarda, mi ricollego a quello che diceva Matteo, e anzi lo ringrazio per le sue parole, e ha detto giusto, la storia è ciclica, non si ripete mai nella stessa maniera, ma in maniera sempre simile. Ma ho immaginato una sorta di spirale, no? Quindi sono dei punti che in verticale, diciamo, che si assomigliano un po' tutti quanti, però è una spirale che va avanti comunque. Quindi ritroviamo sempre dei cicli storici che si assomigliano tra di loro. Quello che stiamo vivendo noi in questo momento purtroppo assomiglia a tanti altri cicli storici di declino di una civiltà. Cioè, quando una civiltà arriva all'apice e a un certo punto chi vive quella civiltà inizia a non sentire più un senso delle proprie esistenze. Ecco, quello che è accaduto lì a Piazza di Spagna, su quella meravigliosa scalinata che porta a Trinità dei Monti, è uno di quei simboli di questo periodo storico di squallore e di follia istituzionalizzata, perché poi questa gente, no, queste nazi femministe, chiamiamole così, che sanno di avere dalla loro parte i grandi media. Quindi quello non è un atto di coraggio, anzi è di codardia. Cioè, è la cosa più tranquilla che si possa fare oggi, è battersi per queste fesserie buttando, no, vernice rossa, magari anche come fanno Ultima Generazione e compagnia bella, perché si sa che dall'altra parte non si verrà infangati o peggio ancora picchiati come alcuni manifestanti negli anni scorsi. Perché? Perché si è totalmente in linea con il pensiero unico, con quello che dicono i grandi media, quindi si ha un po' il deretano parato, ecco. Però il discorso è che, come diceva Gracis prima, proprio la bellezza che ci circonda, a noi italiani, deve ricordarci come quella meraviglia non ci è stata, come dire, regalata dal cielo, cioè non è che è caduta dall'alto su di noi, quindi noi in qualche modo dobbiamo responsabilizzarci solo nel tenerla in qualche modo pulita. No, quella bellezza lì l'abbiamo creata noi, cioè quelle chiese, quelle piazze, così appunto, Ultima Generazione, 20 litri di vernice, che sono quelli che poi in qualche modo albergano nei loro cervelli vuoti. E il discorso è che quelle bellezze che noi riconosciamo in Italia, che il resto del mondo riconosce in Italia, parlano di noi, di quello che noi possiamo fare, di quello che noi siamo, di quello che noi siamo in grado di creare. Quindi non sono dei souvenir, non vanno intesi come qualcosa di morto, di fermo, no? Che uno guarda così, dice, oh, che bella questa chiesa, che bella questa statua, che bello questo anfiteatro. Quelle realtà, quelle bellezze parlano di noi, di quello che noi possiamo fare. Quindi io sono d'accordo con quello che dice Gracis. Queste meraviglie ci dicono che non dobbiamo sentirci secondi a nessuno. E qui torna il discorso prima dell'Unione Europea. Basta farci dire dagli altri cosa fare. Basta farci raccontare che qualcun altro, magari un burocrate estone o una zecca carbuglio olandese, ci possa dire quando, come, se spendere i nostri soldi. Non siamo secondi a nessuno. Questo non vuol dire sentirsi primi o destinati a primeggiare sugli altri. Quello è sbagliato. Ma non dobbiamo sentirci secondi a nessuno. Perché? Perché le meraviglie che ci circondano ci dicono che siamo in grado di fare questo. E questa, ragazzi, è il grande messaggio che dobbiamo tutti noi percepire, sia come persona, come singolo, sia come collettività. Poi certo c'è chi prende, butta la vernice, no, fa quella roba lì, perché? Perché rappresenta quel pensiero che ci sta schiacciando e che invece ci dice 24 ore su 24 che noi non valiamo niente, che noi siamo così dei consumatori, che non possiamo essere più di questo, che non possiamo creare bellezza. Perché? Perché la bellezza, tutto sommato, è relativa. Ecco, questi discorsi noi li dobbiamo prendere e cestinare e tornare ad essere noi stessi, i creatori della bellezza. Ricordiamo, e chiudo, che l'Italia è l'unico paese, l'unico al mondo, che potrebbe mettere la bellezza nella sua Costituzione. Una Repubblica fondata sul lavoro e sulla bellezza. Potremmo farlo solo noi, e io sarei per mettere questa postilla, perché è una caratteristica tutta nostra, e io me la tengo, perché è una cosa meravigliosa poter dire io sono il paese della bellezza. Riscopriamo.
Come stanno i ragazzi in Italia, Matteo? Non parliamo di quelli di Ultima Generazione, ovviamente.
Che poi si sono dati un nome, questa Ultima Generazione, che suona quasi come uno speriamo, cioè no, nel senso, se questo è quello che fate, speriamo che sia l'Ultima Generazione. No, al di là di ste battute, tra l'altro qualche giorno fa ho visto un'altra roba, Stone Age, no? Cos'è che è successo? Hanno buttato la vernice su Stone Age, fanno queste cagate qua, bloccano il traffico, mi sembrano un po' rincoglioniti ragazzi, però vorrei, non dico spezzare una lancia a loro favore perché è impossibile, però vederla sotto un altro punto di vista, le vedo quasi più come vittime che non come carnefici, sta gente qua, no? Cioè, sono lobotomizzati, sono evidentemente confusi. Io ho un unico nemico, che è l'establishment. Tutto il resto mi sembra di ricadere nei soliti giochetti del dividite timpera, no? Allora, anche perché, voglio dire una cosa, al di là di Ultima Generazione, a livello di movimenti ambientalisti degli ultimi anni, no? Abbiamo visto Extinction Rebellion, Fridays for Future e altri. Devo dire che... se non altro, hanno dimostrato che sono vivi, che non è così scontato di questi tempi nefasti tra Netflix, TikTok, intelligenze artificiali, PlayStation, questo e quell'altro. Sono vivi e se una parte di coloro che invece la pensano come noi, non so, la frangia del dissenso, chiamiamoci come volete, potesse prendere d'esempio una specie di fermento che loro hanno, ecco, secondo me non andrebbe così male. Se non altro scendono in piazza, si fanno notare, fanno qualcosa, no? Mentre tanti altri dormono sonni profondi. Allora, secondo me, bisogna cercare di spiegare a queste persone che è giusto continuare a battersi, ma dipende per cosa e come. L'invito è prendere la mira sul vero nemico, parafrasando un rapper, non lo dico io perché poi mi dicono Gracie si incita alla violenza. No. Un rapper qualche anno fa diceva l'invito è prendere la mira sul vero nemico. Ecco, questo è il punto. Perché già quando, ad esempio, sono andati a buttare la vernice, cos'era, sul Senato, sui palazzi di Montecitorio, già, no, dico, vabbè, dai, se non altro, avete capito che sporcare un'opera d'arte è una cosa, invece un palazzo del potere è un po' diverso, no? Potremmo concordare un po' di più. Però, ecco, questo è il discorso, di cercare di unire le forze, perché altrimenti anche noi rischiamo di puntare il dito, di prenderli per il culo, di giudicarli malamente e continuiamo a fare anche il gioco dei potenti, no? Di continuare a frazionarci sempre di più. Per il resto, come stanno i ragazzi? Mi hanno chiesto, stanno malissimo, ma non è colpa loro. Guardate, leggevo di recente, perché ho fatto uno studio, una ricerca dell'UNICEF della maggio del 2023, che ci riporta il dato, secondo me, bestiale, che il 39% degli adolescenti italiani soffre di ansia o depressione. Il 39%. Ora, chiaramente è una stima al ribasso, perché tantissimi non riesci, no, a individuarli, a inserirli in questi numeri qua. Però vuol dire che almeno 4 ragazzi su 10 stanno passando uno dei momenti più importanti della loro vita in preda all'angoscia. Vivono nella costante paura, nella costante preoccupazione. Questa cosa qua è devastante. Di recente io ho pubblicato un video intitolato "Chiudete TikTok prima che sia troppo tardi". Io sono un antiproibizionista a 360 gradi, sono per la libertà di parola e pensiero, credo che la tecnologia non sia mai il problema in sé, ma l'utilizzo che se ne fa. Ma nel caso di TikTok, ragazzi, è una cosa diversa, perché TikTok non è un social network, è un'arma cognitiva. E allora bisogna un attimo rimettere le cose a posto, no? Tra l'altro, altri paesi nel mondo hanno deciso di bandirlo, tra cui l'India, che ogni tanto ricordo è la più grande democrazia del mondo, 1,5 miliardi di persone, e non l'hanno bandito perché a qualcuno stava antipatico TikTok, l'hanno bandito perché è una minaccia per la sicurezza nazionale. Dovremmo farlo anche noi, perché c'è un problema in questo momento: 7 adolescenti su 10 in Italia utilizzano quotidianamente questa robetta qua. Gli ha abbassato la soglia dell'attenzione a 8 secondi, è inferiore a quella di un pesce rosso. Cioè, cazzo, ma poi ci lamentiamo se questi non capiscono più una sega, prendono magari la vernice e vanno in piazza, ma è il minimo che possono fare di fronte a una roba del genere. Capito? Quindi veramente bisogna cercare di salvarli, di aiutarli, perché altrimenti questo qua è il nostro futuro, non dobbiamo dimenticarci. Poi tanti dicono, vabbè, ma a me non me ne frega niente, io non uso TikTok, non uso le nuove tecnologie, rifiuto tutto quanto, ma non basta, perché intorno a noi le usano. E quindi bisogna veramente cercare di tamponare. E poi c'è tutto il discorso di intelligenza artificiale, che stiamo molto sottovalutando, io è da tempo che lo dico, la stiamo sottovalutando, perché di sì, perché anche là ci siamo divisi in due, no? Tra chi la rifiuta completamente e chi invece la accoglie con grande entusiasmo, che figata, è il futuro, il progresso, eccetera. Invece, secondo me, anche qua un po' di sano equilibrio, un po' di lucidità che ci permetta di dire, aspettate un attimo, potrebbe essere uno strumento utile, magari anche sì, impariamo a conoscerlo, però contemporaneamente impariamo soprattutto a difenderci, ecco, secondo me potrebbe essere la strada giusta. Io, dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, la vedo un po' come Stephen Hawking, quando disse potrebbe essere la più grande cosa mai successa all'umanità o la peggiore, dipende solo da voi come la utilizzerete. Ecco, in tutto questo, ripeto, i giovani sono il bersaglio principale di tutti questi nuovi nemici, attacchi, pericoli. Dobbiamo noi aiutarli a gestire le cose, a difendersi. Mi piacerebbe inserire in tutto questo, anche a livello politico, che chiaramente, come al solito, la politica dorme sonni profondi, l'educazione all'utilizzo delle nuove tecnologie, di TikTok, dei social, dell'intelligenza artificiale, perché senza l'educazione all'utilizzo continueremo a farci sempre più male.
Hai ancora qualche minuto, Matteo, o devi scollegarti?
Ne ho due di numero.
Ma guarda, secondo me tutti i social sono usati come armi contro di noi, non solo TikTok. Ci hanno scollegato completamente dal mondo reale e ci hanno anche rimodellato l'anima. I ragazzi, ovviamente, che sono molto meno attenti di noi, sono stati completamente divorati da questa tecnologia. Ora, ieri ho visto un documentario su Woodstock, però non Woodstock degli anni 60, quelli che hanno fatto negli anni 90. Hanno provato a ricreare l'energia, lo status anche di libertà, di resistenza di Woodstock negli anni 90. Come è andato a finire? È andato a finire che i partecipanti, erano più di 250.000 persone, hanno dato fuoco a tutta la struttura. È stato atti di violenza, stupri, hanno messo una pietra tombale sul movimento. E io ho pensato, ma guarda che bravi che sono stati in 30 anni a rimodellare l'anima delle persone. Cioè, da una situazione di amore, di pace, tutti uniti, a divisione, odio, stupro e violenza. Pesante.
Sì. Sì, assolutamente. Io credo che in tutto questo il dio denaro abbia giocato un ruolo fondamentale. Purtroppo è un sistema, questo, una società che gira intorno solo a quello, e soprattutto le nuove generazioni non vedono altro. In questo momento i social sono invasi, strapieni di canali, di contenuti, di format che sono unicamente incentrati al fare soldi a tutti i costi, fatturare sembra il nuovo obiettivo della vita, queste cose qua. E in tutto questo sono d'accordo con te sul discorso che i social in generale abbiano un po' fatto a tutti, anche a noi probabilmente, il lavaggio del cervello, o comunque siano un pericolo, però credo che i social che fanno parte della tecnologia, anche quelli possono essere utilizzati in maniera corretta o come uno strumento utile, dipende sempre da noi. Ecco, invece TikTok io non trovo modi per utilizzarlo in maniera corretta, poi è diverso dagli altri, perché è stato concepito in maniera chiara per creare dipendenza, cioè non è che è stato uno strumento nato da zero, come è successo con altre cose tipo Facebook o altri canali social, anche Telegram, voglio dire, che poi hanno avuto successo. No, TikTok è stato studiato appositamente per fare determinate cose, cioè è il whisky dato ai nativi per rincoglionirli prima di farli fuori definitivamente.
Sai che però TikTok in Cina non è come il nostro europeo.
Esatto, no, io cerco di spiegarlo perché questa cosa qua spiega tante cose, cioè in Cina non c'è TikTok, in Cina c'è un'applicazione simile che si chiama Douyin, che però funziona in maniera un po' differente, cioè il suo algoritmo promuove contenuti edificanti, il nostro promuove contenuti decadenti, qua cambia tutto, no? Chiudo un attimo sulla questione comunque social, che secondo me si può riassumere in un concetto molto importante che sto provando a portare in giro anche nelle conferenze e a spiegare in maniera proprio approfondita di come farò adesso, è un accenno, però il grosso secondo me problema dei social oggi è che cancellano il presente. Ora, possiamo leggere i libri che vogliamo di autodeterminazione, di crescita personale, possiamo fare i viaggi in luoghi esotici da Goa, Cancun, Ibiza, Bali, dove vogliamo, seguire i migliori guru che riguarda questi argomenti qua, troveremo sempre un punto comune, che è il presente, l'importanza del qui e ora, il famoso carpe diem dei latini, no? Cogli l'attimo, no? Ecco, secondo i grandi saggi dell'umanità, quella cosa è sempre stata forse la cosa più importante che potrebbe fare un essere umano nella sua vita, vivere il presente. E che cos'è che fanno i social? Questo qua è uno screenshot, non so se si vede, del concerto di Sfera e Basta di due giorni fa a San Siro. Lasciamo stare le considerazioni sull'artista in questione. Però tutte le persone nel pubblico hanno passato ore con il telefonino in mano. Ok, è un esempio. Però qual è il problema? Il problema è che mentre la nostra generazione ha ancora una serie di ricordi e momenti vissuti raccolti nella nostra anima, nel nostro cuore, nelle nostre tasche, nelle nostre menti, questi qua, gli unici ricordi che hanno, i più preziosi della loro vita, sono tutti qua dentro. Cioè, stanno perdendo il presente. Questa cosa qua è drammatica. Dobbiamo veramente prenderne atto e iniziare ad affrontarla, perché altrimenti ci ritroviamo nel giro di qualche anno ad avere una generazione che è completamente vuota di qualsiasi cosa. E quindi, ecco, io non voglio fare il boomer o puntare il dito contro la tecnologia a tutti i costi, dire dobbiamo tornare indietro, queste cose qua, perché poi tra l'altro li usiamo anche noi queste tecnologie, siamo qua adesso a parlare magari con migliaia di persone proprio grazie a queste tecnologie, però...
TikTok ci censura ogni giorno.
Anche a me, spesso e volentieri.
No, è pazzesco perché TikTok in realtà è il social che censura più di tutti.
Sì, non c'è paragone, cioè proprio a me è stato chiuso completamente un canale l'anno scorso e continuo a ricevere infrazioni per ogni parola fuori posto, no, è una cosa completamente diversa da tutti gli altri, per quello secondo me bisogna fare una grande differenza tra TikTok e il resto dei social. TikTok per quanto mi guarda proprio chiuso, bisogna bandirlo come hanno fatto altri paesi nel mondo, mentre gli altri social parliamone, certo, c'è censura, ci sono mille altre criticità e problemi, però la questione è completamente diversa. Detto questo... In ogni caso, io rimango un inguaribile ottimista e sono convinto che alla fine vinciamo noi, sempre e comunque.
Loro non vogliono che i nostri contenuti siano nei social dei ragazzi, perché sia TikTok, che ovviamente maggiormente sono i ragazzi che lo utilizzano, e anche Instagram, sono quelli che sono molto più attenti a non condividere i nostri contenuti, perché molto probabilmente sono più pericolosi lì che su altri, che in altri ambiti. Matteo, grazie mille. Lo facciamo questo evento in Puglia?
Beh, certo che sì, magari. Grazie a voi e un abbraccio a tutti, ai leoni e alle leonesse che ci seguono. Andiamo avanti con la parola d'ordine pazienza. Pazienza attiva, mi piace molto. Grazie.
Amici pugliesi, preparatevi perché inizio settembre io e Matteo saremo giù. Vediamo se inviteremo anche Matteo Brandi, ma si può fare, si può organizzare.
Perché no?
Ciao Matteo, continua così, vai avanti. Matteo. Un commento su quello che ha detto l'altro.
Allora, io sono d'accordo su un passaggio, soprattutto il fatto che questi ragazzi che appunto gettano la vernice, fanno queste fesserie qua, oppure ad esempio immaginiamo, no, il ragazzino medio che si sdraia sul raccordo anulare pensando di bloccare le auto per salvare il mondo, no? Cioè, è evidentemente un'idiozia, siamo d'accordo. Però perché lo fa? Questa è una domanda che sembra retorica, ma non lo è. Che, certo, la prima risposta che ti verrebbe da dare è perché è scemo. Ed è anche giusta come risposta, però è incompleta. Perché lo fa? La vera risposta, e da lì poi parte tutto il ragionamento che ci deve portare alla soluzione, è che ci crede. Ora, al netto del capetto di quel gruppo, che sa benissimo che si tratta di una fesseria, e al netto del grande capo dei capetti dei gruppi, che è il primo a sapere che si tratta di un'idiozia, di una truffa, il singolo attivista, ragazzo di 15-14 anni, poi in realtà ci sono anche ragazzi molto più in là con l'età e anche persone adulte, ma diciamo il ragazzino che pensa di fare quelle cose per salvare il mondo, ci crede. E se ci crede vuol dire che qualcuno è riuscito a toccare quelle corde giuste per metterlo in movimento. E su questo io sono d'accordo con Gracis, quando dice però almeno loro sono attivi. È vero, sono attivi. Fanno idiozie, credono in idiozie, però hanno un qualcosa verso cui stanno andando, no? Un orizzonte, una visione, che può essere stupida, che può essere folle, che può essere disumana, che può essere demenziale in questo caso, però è un punto di arrivo verso cui loro stanno camminando. E questo, paradossalmente, è un qualcosa a cui uno dovrebbe invece in qualche modo dovrebbe raggiungere come obiettivo, cioè dar vita a un qualcosa che funga da orizzonte e che muova i deletani di milioni di persone che magari lo sanno di stare male. Tant'è che questa è l'epoca della depressione, io confermo quello che dice Gracis. Ormai tutti gli studi certificano come la depressione oggi colpisca anche i bambini piccoli di 5-6 anni che hanno già dei sintomi di depressione. Perché? Perché il pensiero unico che oggi ci soffoca, cos'è che suggerisce alle orecchie di tutti noi? Che l'uomo non vale niente, che l'essere umano è un virus, che è una roba di cui ci potremmo anche tutti quanti disfare, che le nostre vite tutto sommato siano destinate al consumo e basta. E questo ovviamente deprime i nostri animi, nostri inteso come diciamo, come popolazione che in questo momento vive in questa parte di mondo, perché poi c'è un'altra parte di mondo che per fortuna è molto più viva di noi, beati loro. Allora, per tornare vivi, dobbiamo costruire qualcosa verso cui le persone vorranno camminare. Per questo io dico, Riccardo, tu lo sai, lo dico tante volte, non possiamo limitarci a fare solo nozionismo o a dare solo informazioni, come dire, tecniche su quello che sta accadendo, che riguardano la BCE, che riguardano la moneta, che riguardano la politica di tutti i giorni. Sono cose importanti, siamo d'accordo, ma serve una visione. A quei ragazzini là, sdraiati sul raccordo anulare, non è stato solamente fatto il lavaggio del cervello a livello puramente tecnico, convincendoli che la panda di zio Michele sia la causa dello scioglimento dei ghiacci, eccetera, eccetera. Gli è stato mostrato un mondo nuovo, un mondo green, un mondo dove la natura si riprende il suo spazio scacciando il cattivo uomo, che è poi quello che dicono a Bruxelles quando fanno passare la legge del ripristino della natura, no? Il concetto base è lo stesso, l'uomo è un parassita, l'essere umano deve essere scacciato, tutti noi siamo dei parassiti, siamo dei mangiatori inutili, come direbbe qualcuno, no? Quindi, vedete, a questo va contrapposta un'altra visione in cui l'uomo non è un parassita. L'uomo, casomai, è colui che può custodire questo pianeta e lo fa come fosse un giardino. Il giardino non è soffocato, anzi è curato. E noi in Italia, che siamo appunto coloro che costruiscono, che creano bellezza, ce l'avremmo questo nel nostro DNA. Noi siamo il futuro, se scoprissimo chi siamo, se scoprissimo il nostro passato. Come diceva Verdi, io lo ripeto sempre, è una bellissima frase, tornate al passato e sarà un progresso, ma non tornandoci realmente come era il passato, perché non si può tornare indietro, non si può tornare indietro, però si può andare avanti riprendendo il meglio del passato. Ogni volta che noi italiani lo abbiamo fatto, sono uscite fuori cose come il Rinascimento, ad esempio. Il Rinascimento è questo, riscoprire il passato e proiettarlo in avanti.
Il problema è che tanti italiani sono totalmente sormontati dalla paura. Sai cosa rappresentava la paura durante l'antico Egitto? Ho letto Franco Del Moro ieri sera. Un'oca spennata, pronta per essere cucinata. Ed è questo che vogliono i potenti dei propri sudditi. Quindi quando noi smettiamo di ragionare su questa logica, se ne freghiamo, facciamo la nostra vita, cambiano perfettamente anche loro. Chiuderei, Matteo, con te su IT Wallet, che dovrebbe arrivare a luglio in Italia. Cosa si può fare, a parte di
fiutare? Allora, guarda, il processo di digitalizzazione sta andando avanti perché, insomma, noi da anni lo diciamo, quello è il punto a cui vogliono arrivare, digitalizzare tutto affinché poi ogni transazione monetaria, ogni movimento, ogni acquisto, ogni spostamento di qualsiasi genere finisca tracciato, va bene? E questo ovviamente cosa significa? Da una parte, che è quello che molte persone credono e basta, un miglioramento, insomma, la praticità. È ovvio che se tu puoi fare tutto passando una scheda, scannerizzando un QR code o magari guardando con la retina dell'occhio, no, uno scanner, come sta avvenendo in tante altre parti del mondo, ad esempio negli aeroporti, noi abbiamo parlato qualche puntata fa, è ovvio che le cose scorrano più velocemente, no? Meno burocrazia, meno attesa, e va bene. Il problema è che dall'altra parte, con un pulsante, possono letteralmente scollegarti, renderti un paria nella società. Perché? Perché tu, avendo tutto digitalizzato, puoi essere letteralmente spento. Quindi questo IT Wallet che sta arrivando anche in Italia, e in realtà sta arrivando in tutta Europa e da altre parti, è stato già implementato, non ci deve spaventare, nel senso che dietro questa scelta c'è a sua volta una scelta politica e quindi è reversibile. La digitalizzazione ha senso solo se davvero migliora le nostre vite, rendendole più, in qualche modo, sollevandole dal peso della burocrazia e dei passaggi inutili. Io tante volte, quando mi tocca andare al comune e mi ritrovo l'addetto con le scartoffie che sembra uscito veramente da un romanzo di Manzoni, io lo guardo e dico, porca miseria, ma siamo nel 2024 ancora con queste scartoffie. Allora, lì la digitalizzazione ha un senso. Mentre invece, quando si tratta dei nostri soldi, quando si tratta della nostra identità, che tutto venga digitalizzato è un enorme pericolo, però è una scelta che è stata fatta. Attenzione, non ci è stata imposta, non diamo questo alibi a chi ci governa, va bene? È stata una scelta che in tanti hanno fatto pensando, così facendo, di appunto migliorare le vite di tutti noi, ma in realtà c'è dietro un concetto di controllo. Cioè io ti controllo meglio, è evidente che ti controllo meglio, se è tutto digitalizzato. Allora vediamo un po' Matteo Brandi che ha fatto oggi. Ha comprato questo, è andato qui, si è, ha parlato con questo, va bene, è una questione di controllo, ma è reversibile. È reversibile facendo un'altra scelta. E per fare un'altra scelta, Riccardo, bisogna avere il potere per fare quella scelta. Quindi, come vedi, è un passaggio a cui noi dobbiamo arrivare. Avere quel potere che ti permette di dire no, grazie. La digitalizzazione la facciamo qui, perché ha senso? Qui no. Qui deve essere la singola persona libera di poter usare i suoi contanti, di avere dei documenti cartacei, deve essere libera di non essere totalmente controllata. Ma è una scelta che possiamo fare. Dobbiamo avere il potere di farla.
No, noi gli stiamo regalando i nostri diritti fondamentali accettando queste app. Cioè, dobbiamo pretendere sempre il cartaceo. Ma come con il Green Pass, Matteo, stanno creando consuetudini all'interno dei cittadini e contrarie spesso e volentieri anche alla nostra Costituzione. I nostri comportamenti per poterli poi, ovviamente, in qualche modo, ufficializzarli a livello europeo. Dobbiamo stare molto attenti a cosa accettiamo.
Sì. Occhio a quello che accettate, occhio a, sapete quando scrivete accetta, sì va bene, accetta, occhio a leggere bene quello che state accettando. Ma vedi, dall'altra parte giocano soprattutto sul fatto che la gente non legge. Non legge, non si informa, non approfondisce, e pur di fare le cose più velocemente, io tante volte ho parlato con ragazzi che mi hanno detto sì, vabbè, l'Unione Europea, l'euro magari hanno fatto anche dei disastri, ma vuoi mettere poter viaggiare nell'Unione Europea senza dover mostrare, no, il documento, che poi alla fine lo devi mostrare uguale, però è più facile, non c'è la dogana. Ma io volentieri baratto la dogana per la tenuta sociale, economica e politica della mia nazione. Molto volentieri. Il problema è che ti hanno messo una piramide di valori in cui il potersi spostare più velocemente e più facilmente viene prima della tenuta del tuo intero paese. E invece la piramide è al contrario, semmai. Viene prima il benessere della mia nazione, del mio paese, del mio popolo, e poi casomai la comodità di potermi spostare. Che poi, attenzione, non è che prima dell'Unione Europea la gente in Europa non si muovesse. Cioè, non so, Goethe come ci è arrivato in Italia? L'hanno lanciato con una catapulta? No, cioè la gente ha sempre viaggiato. Poi certo, c'erano le dogane, magari dovevi stare lì un po' più fermo perché c'erano dei controlli al tuo passaporto, ai tuoi documenti, ma non è che non si viaggiasse, va bene? Quindi è anche falsa questa idea che è stata messa in testa ai giovani, per cui grazie all'Unione Europea possiamo finalmente viaggiare. Si viaggiava ancora anche prima, con la differenza che non avevi barattato questo, la facilità del viaggio, per la distruzione dell'economia, della sovranità della tua nazione. E quindi, insomma, io volentieri, ripeto, ritornerei alle dogane, che possono essere una rottura di scatole sul momento, io questo lo posso anche capire. Però, dall'altra parte, c'è un paese che sta di nuovo in piedi. Se permetti, viene prima questo che mezz'ora in più alla dogana, o no?
Matteo, grazie mille, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo domani mattina alle 8 per un'altra rassegna stampa. Forza Leonesse, forza Leoni, e grazie ancora a tutti i partecipanti dell'evento di ieri sera ad Alzano Decimo.
Ciao a tutti.
We'll be right back.